credo che per quanto classico il testo di Boulez non riesca a inquadrare bene la questione. Si tratta infatti del punto di vista di un compositore su un artista. Non ci si chiede, insomma, cosa della musica sia presente nei quadri di Klee, cosa sia musicale nelle forme kleiane. Perché non ci si può soffermare su un mero parallelismo tra le due arti. Non solo Klee era di formazione un musicista, ma della musica lui voleva il sufflato dinamico, antistatico per eccellenza. Questo era il punto centrale della questione musicale. Se vogliamo, si tratta anche di un paradosso, perché Klee recupera delle tecniche artistiche che non privilegiano affatto il movimento in prima istanza, come il mosaico o come anche l'arte egiziana. Eppure non si tratta di un'esaltazione del movimento così come lo intende Ruggero Pierantoni nella sua meravigliosa ricostruzione della forma fluens, dove infatti Klee non compare. Il movimento è piuttosto relativo allo spettatore, a chi guarda il quadro. In effetti Klee indica la direzione nella quale leggere i suoi dipinti, come se si trattasse, di uno spartito. Si possono individuare nelle sue opere delle linee principali e degli accompagnamenti, e si tratta di una scelta che strizza ovviamente l'occhio alla musica. Se vogliamo, l'interesse per la musica corrobora il fatto che per Klee sia necessario mettere in scacco la visione tradizionale, cioè la vista come qualcosa che chiarifica. La musica è uno scacco per la coscienza razionalista. Essa infatti porta con sé altre regole, un'altra disciplina, certamente, ma dismette la prospettiva classica. E in questo modo non è più possibile il colpo d'occhio, ovvero il fatto di carpire il quadro immediatamente, ma è necessario percorrerlo, come una mappa. In un altro senso, Klee compone i suoi quadri, che come nella musica dispongono di elementi interdipendenti. Come suggerisce Annie Paradis in un articolo ricco di spunti, Klee sembra avanzare un'esperienza estetica di ascolto del quadro. Le microforme che Klee installa nei suoi dipinti ricalcano effettivamente la notazione musicale. Come scrive Paradis, si tratta quindi di ricostruire liberamente la realtà, di far emergere un carattere indipendente, un organismo formale dal respiro vivo, cioè un'opera. Il respiro è l'elemento mancante all'arte occidentale, per Klee. Così egli ritma le sue composizioni organizzandone la temporalità. Ecco allora che tutti i nostri interrogativi su Klee girano attorno a questo fatto. La questione, cioè, di raffigurare una preistoria del visibile e della vista. Il concetto di rappresentazione mimetica è ovviamente sotto scacco dopo l'impressionismo. Allora tutta la metafora della linea che cammina nella confessione creatrice vuole dirci che quel che conta è l'atto stesso, non la meta. Ed ecco perché si chiama Gestaltung, cioè teoria della forma e della figurazione. Gestaltung è figurazione. Perché quello che è essenziale, nel senso quello che resta da fare all'artista per Klee, è descrivere cosa ci sia dietro all'apparenza delle cose e come esse siano diventate quelle che sono, come d'altronde in tutta la vita di Klee sembra esserci questa costante metafora del come sono arrivato a essere quello che sono, parlando di se stesso. L'influenza di Goethe, come avevamo già subodorato precedentemente, è presente. Non soltanto in tutta la cultura tedesca c'è questo tentativo di arrivare a rivestire ancora una volta la figura dell'uomo universale, letterato, artista, biologo, astronomo. Ma anche nello specifico, Goethe aveva una teoria filosofica secondo il cui il reale è composto da un urfenomenon che si ripete e lo compone. Al Bauhaus, Klee aveva una posizione pluridisciplinare: teologia, geometria, fisiologia. Egli si metteva sul piano dei ricercatori più che quello degli insegnanti. E al Bauhaus, sicuramente il professore di carattere più trascendente, quello meno relegato alla dimensione puramente tecnica. Tutta la sua vita è ricerca. Prima egli si concentra nei disegni, poi passa agli acquerelli e infine ai colori ad olio. Una sorta di conquista di sé, e sono i termini che lui stesso usa nel diario, che si interrompe proprio quando egli comincia a dipingere coi colori a olio. Si tratta di un viatico, un progetto che insegue il superamento della visione ottica del rapporto tra arte e artista. È, in tutto e per tutto, una posizione estetica forte, quindi una posizione filosofica. Filosofica come lo sono molte filosofie del Novecento, erratiche, frammentarie, parziali, se vogliamo, ma anche totalizzanti perché nella loro parzialità si rendono applicabili ad altri campi. Come scrive nella teoria della forma e della figurazione, l'oggetto si dilata al di là del proprio fenomeno, dal momento che noi conosciamo il suo interno e sappiamo che la cosa è più di ciò che la sua apparenza dà a vedere. L'uomo dissecca la cosa e ne rivela l'interno in sezioni, e con ciò il carattere dell'oggetto si dispone secondo il numero e la specie dei tagli necessari. È questa l'interiorizzazione visuale. Vuoi mediante l'impiego di un semplice coltello affilato, vuoi con l'ausilio di strumenti più perfezionati, i quali permettono una chiara immagine della struttura materiale, ovvero della funzione materiale. E come si evince da queste parole, Klee mira a una sorta di essenzialismo o a una visione delle essenze, per dirla in gergo filosofico. Come quando, durante una celebre lezione al Bauhaus, chiedeva ai suoi studenti di ritrarre un violino, ma di dipingere quello che il violino era per loro, non quello che il violino è in sé. Quello che vuole fare è porre l'io e l'oggetto in un rapporto di risonanza, che trascende i fondamenti ottici. Ecco perché c'è un forte legame con il musicale. Forse l'arte di Klee è la materializzazione del suono, di come gli oggetti suonano in noi, di come sarebbe il mondo se noi facessimo quello che facciamo con gli occhi, con le orecchie. Nella confessione Klee parla di grafica proprio perché ancora era limitata a quella tecnica, ma con lo studio del colore saranno i quadrati cromatici, se vogliamo una ripresa della tecnica del mosaico, a costituire il nucleo compositivo in Klee. Per l'appunto la sostanza, l'essenza. Si tratta di raggiungere ciò che la forma ha occultato. La figurazione è il processo con il quale risaliamo oltre l'esistenza empirica della forma a quelle che sono le condizioni stesse della sua esistenza. Ogni fenomeno è ridotto e studiato per quella che è la sua genesi. In qualche modo quella di Klee è un'astrazione, ma non l'astrazione del naturalismo. Ecco perché faceva consultare gli erbari nelle sue lezioni. Come scrive Di Giacomo, per Klee il foglio di carta è una scena, uno spazio di finzione, nel quale si svolge uno spettacolo puramente immaginario, potremmo dire nel quale si svolge un concerto. Per concludere, è necessario ritornare al concetto di artista plastico che avevamo annunciato nell'introduzione, perché Klee non è solo un pittore, ma è un artista plastico. Come scrive Jean-Claude Martin, il termine plastico, che era inizialmente riservato alle arti della scultura o comunque le arti che avevano a che fare con la materia, con il solido, invade anche il figurativo. La plasticità, ovvero il lasciarsi andare e seguire i flussi delle flessioni e dei movimenti del colore, perché questo è il plastico in Klee. È il punto di contatto con la musica, è il punto in cui finalmente possiamo intravedere cos'è musicale in Klee. È ancora una volta lo smarcarsi dalla simultaneità, dalla percezione immediata del quadro, perché la plasticità sta nell'osservare, nell'esperire l'opera d'arte. E in qualche modo è una danza dello spettatore e di chi guarda il quadro. Viene in mente quell'aneddoto che Jean-François Lyotard cita in Discorso e Figura, proprio quando egli assume Klee a difesa dell'occhio, come dice Lyotard, a difesa dell'occhio e a difesa di una fruizione del quadro non tramite il linguaggio. E l'aneddoto è proprio, concerne uno dei primi giorni di Klee al Bauhaus, in cui uno degli assistenti presenti all'improvviso percepisce un rumore, un forte rumore proveniente dallo studio di Klee, e entrandovi vede Klee danzare E Clay stesso dice: scusatemi, devo essere proprio ubriaco perché di solito io non danzo.